ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza. Terza puntata.
Immagino nel mio animo una figura di sposa, come doveva essere a quel tempo. E soddisfatto scrivo: il tempo dei fiori ha varcato timidamente la sposa a cavallo. Cosa strana, ho un'impressione nitida del suo costume, dell'acconciatura, del cavallo, del ciliegio, ma non riesco assolutamente a immaginare il viso della sposa. Per un po' rifletto se assomiglia a questo o a quello, finché all'improvviso si delinea il volto dell'Ofelia dipinta da Millet, che va a fissarsi lentamente sotto l'alta scimada. Ah, così non va, mi dico, e subito cancello dalla fantasia quel disegno. Il costume, l'acconciatura, il cavallo e il ciliegio improvvisamente sono spariti del tutto dallo sfondo della mia mente. Rimane solo una tenue immagine di Ofelia che galleggia sull'acqua a mani giunte. È impressa in fondo al mio cuore e non si dissolve, come il fumo che si tenta di allontanare con una scopa di foglie di palma. È una strana impressione, come di cometa che lascia nel cielo la scia della sua coda. Scusatemi, devo andare, saluta Gen. Fermati di nuovo al ritorno. Dopo tutta quella pioggia sarà difficile camminare per un sentiero così tortuoso. Sì, si fa un po' di fatica, risponde Gen, e incomincia ad avviarsi. Il suo cavallo lo segue, tintinnando. È un uomo di Nakoi? Sì, è Genbei, di Nakoi. E quell'uomo ha attraversato questo passo accompagnando sul suo cavallo una sposa? Quando la signorina di casa Shioda è andata sposa in città, nella zona del castello, è salita su un cavallo bianco e Genbei lo teneva per la cavezza. Come passa veloce il tempo. Sono già trascorsi 5 anni da allora. Può considerarsi felice chi si lamenta del suo capo canuto solo quando si guarda allo specchio. Questa vecchia, che contando sulle dita si è appena accorta di quanto veloce giri la ruota del tempo, è più vicina al mondo degli eremiti immortali che a quello degli esseri umani. Le dico: chissà com'era bella, avrei voluto vederla.
Ah, ma la può vedere anche adesso. Se va alle terme, la signorina si presenterà senz'altro a salutarla.
È ancora in paese? Mi piacerebbe che indossasse quel kimono con le maniche fluenti e le falde ornate da preziosi motivi e che si pettinasse con la scimada.
E glielo chieda,
lo indosserà per mostrarglielo. Sono incredulo, ma la vecchia sembra parlare molto seriamente. Un viaggio di chi si vuole distaccare dai sentimenti umani non sarebbe interessante senza episodi del genere. La vecchia aggiunge: la signorina assomiglia molto alla fanciulla di Nagara. Nel viso? No, alludo al corso della sua esistenza. Ah, e chi sarebbe questa fanciulla di Nagara? Un tempo, al villaggio, viveva una bella ragazza, figlia di un uomo ricco, che veniva chiamata la fanciulla di Nagara.
Ah.
Due uomini si erano innamorati contemporaneamente della ragazza. È naturale, può succedere. La giovane viveva nell'angoscia pensando a chi cedere, se a Sasada o a Sasabe, e incapace di scegliere, alla fine compose questa poesia. Alla rugiada scesa sui fiori di Miscanthus, quando s'annuncia l'autunno,
assomiglio. Io che devo svanire. E morì, gettandosi nel fiume Fuki. Non avrei mai immaginato che in un paesino di montagna e da una simile vecchia avrei ascoltato un racconto così squisito, con espressioni tanto antiche ed eleganti. Scenda per 5 ciò a est e troverà al lato del sentiero un tumulo di 5 pietre. È la tomba della fanciulla di Nagara. Passando, le dia un'occhiata. Nel mio animo decido d'andare senz'altro a vederla. La vecchia seguita a raccontare. Anche la signorina di Nakoi ha avuto la sfortuna d'essere desiderata da due uomini. Uno l'ha conosciuto quando studiava a Kyoto, l'altro era l'uomo più ricco della zona intorno al castello della città qui vicino. Oh, e la signorina verso chi propendeva? Lei desiderava ardentemente essere data in sposa all'uomo di Kyoto, ma per varie ragioni i suoi genitori decisero di indurla con la forza ad accettare il pretendente di qui. E per fortuna non si è gettata nel fiume Fuki. Ma anche se il marito l'aveva voluta in sposa attratto dalla sua bellezza e se, come credo, la trattava con molti riguardi, lei, costretta a quel matrimonio, non riusciva ad andare d'accordo con lui e anche i parenti erano molto preoccupati. Poi, con la guerra, la banca in cui il marito era impiegato è fallita e in seguito la signorina è tornata a Nakoi. La gente ne dice tante su di lei, che è crudele, che è un insensibile. Una volta era così timida e delicata, ma ultimamente è diventata davvero violenta. Genbei, tutte le volte che viene, dice che è una preoccupazione. Se avessi continuato ad ascoltarla, l'atmosfera mentale che mi ero faticosamente costruito si sarebbe dissolta. Mi pareva che, proprio mentre stavo diventando un eremita immortale, fosse venuto qualcuno a chiedermi insistentemente la veste alata. Mi ero avventurato su quell'erto sentiero tortuoso ed ero arrivato fin lì non certo per lasciarmi trascinare così sconsideratamente nel volgare mondo di sempre. Altrimenti, che valore avrebbe avuto l'essermi allontanato di casa senza alcuna meta precisa? Se ci si lascia trascinare oltre un certo limite dalle chiacchiere della gente, l'odore di questo mondo fluttuante ci penetra attraverso i pori, le sue lordure appesantiscono il nostro corpo. «Oh, Ba-san, c'è una sola strada per Nakoi, vero?» le domando alzandomi e buttando una moneta d'argento da 10 sen che tintinna sul tavolo. Arrivato al tumulo delle 5 pietre di Nagara, scenda a destra. C'è una scorciatoia di circa 6 cho. È un brutto sentiero, ma lei è giovane, lo preferirà. Questo di certo è per il tè, vero? Buona passeggiata e faccia attenzione. Ieri sera ho provato strane sensazioni. Sono arrivato alla locanda alle 8 di sera e non solo non ho potuto notare come fosse la casa o il giardino, ma non distinguevo neppure l'est dall'ovest. Sono stato condotto attraverso una specie di sinuoso corridoio e infine fatto accomodare in una cameretta di 6 tatami. Aveva un aspetto completamente diverso da quando mi ero fermato la volta precedente. Dopo aver cenato ed essere andato a immergermi nell'acqua termale, torno in camera e bevo il tè. Intanto arriva la cameriera a domandarmi se può stendere il giaciglio. Cosa strana, è sempre solo questa cameriera a fare tutto. A ricevermi appena arrivato, a servirmi la cena, a guidarmi ai bagni, a preoccuparsi di stendermi il giaciglio. Eppure non parla quasi mai, ma non è neanche una campagnola impacciata. Quando, cinta da un obi rosso annodato senza civetteria, con in mano un'antiquata torcia di carta mi ha condotto nelle spire di un corridoio simile a una scala tortuosa, e quando con lo stesso obi rosso e la stessa torcia giù per lo stesso corridoio mi ha guidato fino alla vasca delle acque termali, mi è sembrato, pur essendo sempre io, di muovermi nella tela di un dipinto. Al momento di servirmi la cena mi dice che devo aver pazienza e accontentarmi di quella camera dove loro continuano ad abitare, perché negli ultimi tempi non ci sono stati clienti e le altre camere non sono in ordine. Mentre mi prepara il giaciglio, pronuncia una frase umana: dorma bene, ed esce. I suoi passi si allontanano sempre di più in fondo al tortuoso corridoio. C'è un angoscioso silenzio. Solo una volta mi era capitata un'esperienza simile. Anni fa, partendo da Tateyama, avevo attraversato il Boshu e da Kazusa ero arrivato a Choshi camminando lungo la costa. Una sera mi fermai in un luogo. Non posso definirlo che un luogo. Ho dimenticato sia il nome della località sia quello della locanda. Non sono neppure sicuro di essermi fermato in una vera locanda. Era una casa alta e grande, abitata da due donne, sole. Quando domandai loro se potevano ospitarmi, la più anziana disse di sì, e la giovane mi invitò a entrare e mi guidò. La seguii. Dopo aver attraversato numerose ampie camere abbandonate, mi condusse in quella più interna, al piano superiore. Saliti tre gradini, feci per entrare in camera dal corridoio quando un gruppo di alti bambù che si protendevano obliquamente sotto le tavole della terrazza, mossi dalla brezza della sera, mi accarezzarono la testa da dietro le spalle e io sobbalzai spaventato. Le tavole della veranda erano marce. L'anno prossimo i germogli di bambù cresceranno fino ad aprirsi un passaggio nel pavimento della veranda e la camera sarà piena di bambù, dissi. La giovane donna non rispose, sorrise e uscì. Quella notte non potei dormire per il fruscio del bambù vicino al mio capezzale. Aprii gli shoji. Il giardino era una distesa d'erba. Una luminosa luna rischiarava la notte estiva. Spostai lo sguardo e vidi che, proprio grazie alle siepi e al muro, il giardino sembrava continuare in una vasta collina erbosa. Subito al di là di essa si stendeva l'oceano con immense onde fragorose che parevano minacciare il mondo umano. Non riuscii a chiudere occhio fino all'alba. Rimasi pazientemente ad aspettare sotto la strana zanzariera, con l'impressione di trovarmi in un libro di racconti illustrati. Ho viaggiato molto dopo di allora, ma non ho mai provato simili sensazioni prima di fermarmi alla locanda di Nakoi. Mentre dormo supino, a un tratto apro gli occhi e vedo, appeso alla parete, un quadro con una cornice laccata di rosso. Contiene una poesia che riesco a leggere distintamente pur restando sdraiato. L'ombra del bambù spazza la scala, ma immobile rimane la polvere. Distingo senza possibilità di dubbio la firma. Daitetsu. Sono un uomo molto ignorante nell'arte della calligrafia, ma mi sono sempre piaciuti i caratteri tracciati dal maestro Kosen della setta Obaku. Anche quelli di Ingen, di Sokui e di Mokuan sono interessanti, ma gli ideogrammi di Kosen sono i più eleganti e perfetti. Vedendo quei sette ideogrammi e giudicando dalla traccia lasciata dal pennello e dal ritmo della mano, mi sembrano proprio i suoi. Ma non è possibile perché sono firmati dai Tetsu. Devono essere di un altro. Potrebbe anche darsi che nella setta Obaku sia esistito un bonzo chiamato dai Tetsu. Ma il colore della carta dimostra che è molto nuova. Deve essere stata vergata di recente. Mi volto su un fianco. Noto un dipinto di gru di Yakuchu appoggiato al pavimento. Grazie alla mia professione mi sono subito accorto, appena entrato nella camera, che è un'opera straordinaria. Di solito le opere di Yakuchu hanno colori molto precisi e accurati, ma questa gru è tracciata con una sola pennellata, senza timore per il giudizio della gente. Su un'esile gamba è sospeso un busto di forma ovale. L'autore dimostra di essere molto sicuro di sé e la sua originale eleganza si concentra perfino sulla punta del lungo becco. Accanto al giaciglio ci sono degli armadietti sovrapposti, trasformati in un comune armadio. Non so che cosa contenga. Mi addormento profondamente e sogno. La fanciulla di Nagara indossa un kimono dalle fluenti maniche. Sta attraversando sul suo bianco cavallo un passo di montagna quando all'improvviso balzano fuori i due uomini, Sasada e Sasabe, e ognuno la tira dalla sua parte. Ed un tratto la fanciulla si trasforma in Ofelia, trasportata dalla corrente del fiume. Canta con voce melodiosa. Nel tentativo di salvarla, afferro una lunga pertica e la rincorro sull'isola di fronte. La fanciulla non sembra soffrire, sorride e canta, si lascia trasportare chissà dove dalla corrente. Con la pertica in spalla lancio un grido, un richiamo. In quell'istante mi sveglio. Sono inondato di sudore. Che strano sogno, misto di eleganza e di volgarità. Un tempo, all'epoca Sung, un monaco zen chiamato Dahui disse che, raggiunta l'illuminazione, tutto gli accadeva secondo la propria volontà, ma solo nei sogni affioravano imbarazzanti pensieri volgari. E questo fu per lungo tempo una pena per lui. È giusto. Chi ha la vocazione dell'arte si sente angustiato se non riesce a fare sogni abbastanza belli. Questo sogno non mi offre spunti né per un dipinto né per una poesia, dico a me stesso e mi volto dall'altra parte. La luna proietta sugli shoji l'ombra obliqua di due o tre rami. È una chiara notte primaverile. Forse è solo un'impressione, eppure mi sembra che qualcuno stia cantando sommessamente. Mentre ascolto, mi domando se questa canzone si sia intrufolata dal sogno nel mondo reale o se sia una voce di questo mondo che, benché reale, si sia insinuata nel regno dei sogni. C'è proprio qualcuno che canta. È una voce sottile e bassa che fa vibrare impercettibilmente le mie vene in questa notte primaverile in cui invano cerco d'addormentarmi. Ascolto. E stranamente riesco a intendere persino le parole. Siccome non sono cantate vicino al mio giaciglio, non dovrei poterle distinguere, e invece le odo benissimo. Alla rugiada scesa sui fiori di Miscanthus, quando s'annuncia l'autunno, assomiglio io che devo svanire. Mi pare che continui a ripetere la canzone della fanciulla di Nagara.
La voce, che in principio sembrava provenire dalla terrazza, si allontana a poco, sempre più flebile. Quando un canto si interrompe all'improvviso, si prova una sensazione di sorpresa, ma non di commozione. Nel cuore di chi sente il canto spezzarsi all'improvviso nasce un sentimento di rassegnazione ugualmente netto. Quel canto, invece, che si affievolisce con naturalezza, senza un distacco preciso, come un fenomeno destinato a dileguare spontaneamente, fa sì che anche noi dividiamo i minuti in secondi in un'angoscia che ci stringe sempre più il cuore. In fondo a questo canto, come un coniuge malato che indugia su questa terra, come un fuoco che sta per estinguersi ma ancora illumina, mentre il nostro animo è sconvolto in una trepida attesa, c'è una melodia satura di tutti i languori della primavera. Finora sono rimasto pazientemente ad ascoltare sul mio giaciglio, ma più la voce si allontana e più i miei orecchi, pur sapendo che ne saranno rapiti, vorrebbero rincorrerla. Più la voce si affievolisce e più bramerei, a costo di diventare tutto orecchi, volare dietro di lei, inseguirla. Un attimo prima che, per quanto mi precipiti, non mi sia più possibile raccoglierla nei timpani, incapace di resistere oltre, sguscio mio malgrado dai futon e schiudo uno shoji. In quell'attimo la luna inonda obliquamente le mie gambe dalle ginocchia in giù. L'ombra degli alberi si posa tremula anche sulla mia veste da notte. Nel momento in cui ho aperto lo shoji, non me ne sono accorto. Poi, teso nella direzione verso cui il mio dito veniva irresistibilmente attratto, l'ho vista. Davanti a un ramo, forse di aronia, c'è un'ombra indistinta che sembra volersi celare ai raggi della luna. Mentre il mio animo incerto non riesce a darle un'identità, la sagoma nera calpesta e spezza l'ombra dei fiori e volta a destra. L'angolo del tetto dell'edificio in cui si trova la mia camera mi nasconde subito quella figura di donna alta che si muove con leggerezza. Rimango per un po' sbalordito, appoggiato allo shoji con indosso solo lo yukata. Infine torno in me e mi accorgo che la primavera in montagna è piuttosto fredda. Mi infilo di nuovo in mezzo ai futon da cui ero sgusciato fuori. Da sotto il cuscino arrotolato tolgo l'orologio. È 1:10. Mi rintano di nuovo tra le coltri e rifletto. Non era certamente un fantasma. E se non era un fantasma, era un essere umano. E se era un essere umano, era una donna. Forse la signorina. Tuttavia è piuttosto strano che una divorziata esca di notte in un giardino aperto che poggia sulle pendici di un monte. Qualsiasi cosa io faccia, non riesco ad addormentarmi. Persino l'orologio sotto al guanciale con il suo ticchettio sembra parlare. Non me ne ero mai accorto quando lo tenevo nel taschino, e invece questa notte parla. Su, pensa. Su, pensa. Mi incita. Non dormire. Non dormire. Mi consiglia.
Foschi ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.